Storie Libere presenta.
Fin dagli albori la nostra specie ha vissuto raccogliendo erbe selvatiche, frutti spontanei e cacciando. Poi le cose cambiarono e inventammo l'agricoltura. Iniziò tutto 50.000 anni fa, o anche prima, quando grazie ad una mutazione genetica nacque il linguaggio. E l'uomo cominciò non solo a raccontare storie, a ballare, a cantare, a dipingere, a seppellire i morti immaginando un viaggio nell'aldilà, ma soprattutto iniziò ad osservare quello che aveva intorno, a progettare e a fare previsioni sul futuro. L'uomo moderno, che ancora si sosteneva andando a caccia e raccogliendo i frutti della terra, dopo quella mutazione che gli rivoluzionò la mente, era in grado di vedere la regolarità delle stagioni, il ciclo delle maree, i ritmi annuali delle piante. Cominciò ad incidere queste regolarità sulla pietra. 13.000 anni fa, un poderoso disgelo spalancò le porte alla rivoluzione agricola. Grazie al clima più mite, iniziamo ad addomesticare le piante, rendendole più buone e più produttive. Iniziamo anche ad addomesticare alcuni animali, che ci donarono carne, latte, forza motrice per lavorare i campi e per trasportare materiale, fibre per vestirci, letame per concimare e malattie che ci permisero di sbaragliare le altre civiltà. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore, presentatore e divulgatore televisivo. In questa quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, domesticazione ed evoluzione umana, parliamo di come grazie alla nascita dell'agricoltura, da poche centinaia di migliaia siamo diventati prima milioni e poi miliardi. Ma come è nata l'agricoltura? Quando e dove si è sviluppata? Come abbiamo fatto ad addomesticare le piante e gli animali? E perché chi aveva il cavallo e i cereali ha potuto conquistare il mondo? In questa stagione racconteremo 13.000 anni di storia dell'umanità, da quando eravamo cacciatori e raccoglitori a quando siamo diventati contadini e cittadini. In questo terzo episodio della quarta stagione raccontiamo la domesticazione degli animali. Quando avvenne, quali furono le specie addomesticate, che caratteristiche dovevano avere per poter convivere con noi e perché tutti i grandi mammiferi che da sempre ci stanno accanto appartengono alla fauna del continente euroasiatico e non a quello dell'America, dell'Africa o dell'Australia. Quando ero piccolo, non c'era animale che per la felicità di mia mamma non abbia ospitato e accudito, e a parte i soliti cuccioli, cani, gatti, gattini che trovavo in giro per la strada, a casa mia passarono pipistrelli, ricci, topi, pulcini di merli, di passeri che poi dopo allevavo dandogli del pastoncino. Ci fu pure una cornacchia in plume, anche lei si involò e se ne andò a un certo punto. Poi ci furono lucertole, pesci. Mi ricordo che quando ero piccolo, vicino a casa di mia nonna c'era una roggia che dava forza motrice alle filande, ai battiferri, perché a Maniago, in provincia di Pordenone, fanno ancora i coltelli. Quando asciugavano la roggia, rimanevano le pozze con delle piccole trotelle, per cui andavo a prenderle, le mettevo in una bacinella e poi le guardavo, le osservavo e poi le rimettevo al loro posto. No, pensavo di essere un po' strano come bambino, cioè che amava circondarsi di animali, però in realtà di bambini strani come me ne ho conosciuti abbastanza poi nel corso della vita. Mi ricordo che durante un viaggio in Amazzonia, lungo Rio Negro, entrai in un villaggio e c'erano dei bambini che giocavano. E giocavano con degli animali, un bradipo per esempio, che lo usavano come un bambolotto. Addirittura una famiglia teneva un'anaconda nella capanna, probabilmente gli serviva per prendere qualche ratto che gli passava in casa. In Sudafrica ho trovato persone che tenevano ghepardi, che facevano le fusa come se fossero stati dei grandi gatti. Beh, tutto questo per dire che credo che sia un po' nella natura umana circondarsi di animali e che forse furono proprio i bambini i primi addomesticatori della storia. Tu che ne pensi, Telmo?
Ma sai che mi sembra un'ipotesi molto plausibile per tante ragioni. Primo perché noi siamo quelli che rimangono bambini molto più a lungo di tutte le altre forme animali, innanzitutto. Quindi dobbiamo immaginarci nella nostra preistoria tanti piccoli Vincenzo che prendono delle cornacchie e cominciano a giocarci, a esplorare. Hanno un cervello che cresce, pensa, per 2/3 dopo la nascita, quindi che si lascia plasmare come una spugna dall'esperienza. Quindi è molto plausibile che noi abbiamo imparato a interagire, avere curiosità degli animali, come dicevi prima, chiederci perché la natura ha certe regolarità anche nello sviluppo di un animale, per esempio, o addirittura giocare con le parole. Pensa che oggi, secondo alcuni miei colleghi evoluzionisti, persino il linguaggio, quello che stiamo usando adesso tu ed io, è nato giocando tra i bambini, no? Perché in fondo non serve per sopravvivere, per quello bastano poche parole. E invece giocare con le parole forse l'hanno fatto proprio i cuccioli.
Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo, storico della biologia ed esperto della teoria dell'evoluzione, autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia e della scienza. Beh, mi viene facile pensare che fu proprio un bambino preistorico che per primo si prese cura di un cucciolo di lupo, forse trovato dal papà cacciatore, dando il via alla prima domesticazione che sia mai avvenuta e che diede origine alla specie che sta con noi dalla notte dei tempi, cioè il cane. Quando, secondo te, e dove avvenne l'incontro col lupo?
Questa è una bella domanda. Diciamo che questo è il paradigma, se vuoi, della domesticazione, quello del lupo. Allora, i dati genetici più recenti ci dicono che probabilmente è successo in più parti del mondo, e questo capita per tante altre storie di domesticazione. Sicuramente i poli più importanti sono il Medio Oriente, però anche i cinesi insistono che secondo loro invece i cani, appunto i pechinesi, poi come vediamo oggi, in realtà sono stati addomesticati in Cina. Questo però, parentesi, i cinesi sono un po' convinti che di avere il record un po' dell'antichità di molte di queste storie. In alcuni casi hanno ragione. La cosa importante però da ricordare è che la domesticazione del lupo, partita forse dal lupo grigio, secondo la genetica, è partita molto prima della rivoluzione agricola, quindi prima della fine dell'ultima glaciazione. Quindi evidentemente la convenienza reciproca di stare insieme è qualcosa di molto antico e sicuramente prima di 30.000 anni fa. E la cosa bella è che probabilmente furono loro a prendere l'iniziativa. Quindi noi diciamo nell'evoluzione che si sono un po' auto-addomesticati, vuol dire che cominciarono a girarci intorno. Immaginiamoci questi lupi che cominciano a stare intorno agli accampamenti dei cacciatori-raccoglitori. C'era cibo, c'erano gli scarti del cibo. E quindi non è escluso che magari siano stati proprio i bambini ad avvicinarsi ai loro cuccioli. Prima venivano mandati via. E poi succede che si è sviluppata questa confidenza e questa convenienza reciproca. Evidentemente questi lupi proto-addomesticati cominciavano a difendere quel gruppo umano da altri lupi più aggressivi o da animali pericolosi e quindi conveniva tenersene intorno. In cambio loro avevano cibo. Quindi vedi che è una storia di reciproca convenienza.
Tuttavia, la domesticazione dei cani, delle vacche, dei cavalli e persino delle piante ha implicato una trasformazione delle specie selvatiche. Cioè, l'uomo addomestica quando modifica gli esseri viventi a suo piacimento, premiando i caratteri utili per lui e annullando i caratteri che non gli servono. Lo ha fatto fin da quel primo incontro con il lupo e poi via via con tutti gli altri, facendo riprodurre solo gli individui più mansueti, più bassi, più alti, col vello più fitto, oppure piantando solo le piante che producono frutti più grandi, più dolci, o quelle con i semi commestibili. Il cane, per esempio, l'abbiamo trasformato in un lupo perennemente cucciolo, con le fattezze di un chihuahua che sbuca dalla borsetta delle dive, oppure con le fattezze di un levriero capace di raggiungere i 70 km orari. L'uomo ha domesticato moltissime specie, ma quelle più importanti, quelle diciamo che gli hanno cambiato la vita, sono stati pochi grandi mammiferi terrestri che per poter essere addomesticati dovevano avere alcune caratteristiche molto precise. Adesso vediamole una per una.
Un cocktail di caratteri.
Un cocktail di caratteri importante. La prima è che dovevano essere erbivori o al massimo onnivori, come lo è il maiale, per esempio. Sì, perché se devo allevare un animale fin da cucciolo, gli devo dar da mangiare. e questo cresce fino a produrre abbastanza carne da nutrire tutta la famiglia o fino a diventare abbastanza forte per poter arare i campi. La massa del cibo che gli fornisco si converte in massa corporea con un'efficienza del 10%. E questo significa che una vacca, per raggiungere 500 kg di peso, deve mangiare 5.000 kg di erba, cioè 5 tonnellate di erba. E cioè 10 vacche da 500 kg l'una, che però per crescere avrebbero consumato 50.000 kg di fieno. Per questo motivo non è mai stato allevato un carnivoro. Non conviene. E poi un carnivoro di 500 kg lo potrebbe mangiare anche noi.
Esatto, potrebbe prenderci gusto, anche perché, ricordiamolo sempre, noi siamo stati prede per molto tempo nella nostra evoluzione, quindi avevamo grandi carnivori che ci mangiavano, felini in particolare, quindi li abbiamo sempre temuti giustamente.
L'altra caratteristica che deve avere un animale per poter essere allevato è che deve crescere in fretta. Una vacca raggiunge il suo peso in poco più di un anno, mentre un elefante ci mette dai 25 ai 40 anni a seconda che sia una femmina o che sia un maschio.
Sì, questo è verissimo. Ovviamente ci sono anche delle, come dire, delle soluzioni di compromesso. Nel caso degli elefanti noi sappiamo che possiamo instaurare con loro un rapporto di collaborazione, no? Che però non è esattamente come la domesticazione, infatti si chiama ammaestramento. Vuol dire che noi insegniamo a questi animali il vantaggio di vivere con noi e noi li utilizziamo per spostare grandi pesi, no? Come aiutanti. Quindi è una collaborazione molto particolare, se vuoi un po' più alla pari, che non è proprio una domesticazione. In quel caso lì non è che tu allevi proprio l'elefante, ma cresce vicino agli esseri umani e impara a convivere, avere confidenza con noi.
Terza caratteristica è che deve riprodursi facilmente in cattività. Ci sono animali che non si riproducono così facilmente in cattività, come per esempio le vigogne, i ghepardi e moltissime altre specie di mammiferi terrestri, perché proprio per il loro tipo di comportamento riproduttivo o per la vastità dei territori di cui hanno bisogno non possono essere allevati facilmente in cattività. La quarta caratteristica è quella di avere un buon carattere, perché animali grossi potrebbero uccidere un uomo. Un grizzly, un ippopotamo, un bufalo africano sono tendenzialmente erbivori, però sono animali molto pericolosi, con un bruttissimo carattere, ingestibili. Poi ci sono animali ingestibili, anche loro con un pessimo carattere, che assomigliano a specie domestiche. Per esempio, l'onagro è un asino selvatico asiatico, veniva cacciato per la carne e la pelle, hanno provato più volte ad allevarlo, ma la specie è talmente aggressiva e mordace che solo negli zoo può essere gestita. Io mi ricordo, sono stato recentemente in uno zoo in Italia dove tenevano gli onagri e non erano animali proprio facilissimi, cioè se gli giravano ti rincorrevano e tentavano di morderti.
Bisogna stare attenti, sì. Però qua, sai, ci sono anche differenze strane. Per esempio la zebra è un altro esempio famosissimo, no? Si è provato in tanti modi a domesticarla, ma è veramente indomita, non ce la fai. Però immaginati, noi siamo riusciti, ne parleremo nella prossima puntata, abbiamo i bovini che vengono fuori tutti dall'uro, che era un bovino arcaico molto aggressivo, però lì invece ce l'abbiamo fatta. Quindi questo significa che da un lato la domesticazione deve sempre partire appunto da questi caratteri e da una dotazione genetica che permetta, no, la docilità, la domesticazione, però ce l'abbiamo fatta anche con bestie molto pericolose. Probabilmente lì è successo perché per tanto tempo siamo riusciti a confinarli, cioè prima di addomesticarli evidentemente siamo stati capaci di metterli in zone, no, protette, studiarli, farli riprodurre come volevamo noi, finché una femmina di uro è diventata un pochino più accessibile, perché immaginati di mungere una femmina di uro, una cosa ovviamente da morirci, no? Però alla fine ce l'abbiamo fatta.
Altra caratteristica, la quinta, è che questi animali papabili per la domesticazione non si devono impanicare. Molte antilopi, per esempio, possono raggiungere gli 80 km orari, saltare una decina di metri in altezza, ma insomma questi animali proprio chiusi in un recinto non ci possono stare. Si spaventano subito e spesso muoiono nel tentativo di saltare le recinzioni. Cioè un animale che non riesce a vivere sereno accanto all'uomo non può essere addomesticato.
E anche qua le storie possono essere più diverse, perché avere paura dell'uomo è un'ottima strategia se questi animali hanno conosciuto l'uomo. Questo lo vediamo nel senso inverso, no? Ci sono animali che, non avendo mai incontrato predatori come noi, non ci temono. Un esempio famosissimo sono gli animali delle Galapagos, no? Tu li hai incontrati, ci sono stato anch'io, che è pazzesco, tu ci cammini vicino e non reagiscono, non hanno paura di te, no? E questo è stata anche la causa fondamentale per cui li abbiamo predati e portati quasi tutti all'estinzione, se ne era già accorto Darwin quando andò lì. Oppure ne abbiamo già parlato, quando abbiamo estinto i grandi mammiferi australiani e americani è perché evidentemente non conoscevano un predatore organizzato come noi. Quindi aver paura dell'uomo è in generale una buona idea.
Sesta caratteristica è che questi animali dovrebbero vivere in branco. I grandi mammiferi perfetti per essere addomesticati devono avere anche in natura una struttura gerarchica, un leader da seguire. In questo caso l'uomo può diventare lui stesso il leader. I cavalli, per esempio, seguono l'uomo che li guida perché lo identificano con la femmina dominante. I puledri poi imparano dalle mamme a seguire l'uomo. Rispettare le gerarchie significa abbassare completamente il livello di aggressività, perché i ruoli sono ben distinti, il capo è il capo e non si discute. Questa caratteristica permette all'allevatore di poter formare grandi gruppi di individui che convivono pacificamente l'uno con l'altro.
Qui sai però che c'è un'eccezione simpatica, interessante, su cui ci interroghiamo da tempo, che è il gatto. Perché il gatto anche lui è un carnivoro, come il cane, anche se non sembra, ma il gatto ovviamente è il ramo dei felini, ed è notoriamente solitario, nel senso che per quello che sappiamo oggi l'unico felino sociale solo quando caccia è il leone, anzi le leonesse, quasi sempre. Quindi adesso i gatti domestici o quelli rinselvatichiti che vivono in città li vediamo spesso in queste colonie bellissime di gatti. Però è un fenomeno che abbiamo indotto noi, perché il gatto è invece solitario, eppure l'abbiamo domesticato. Probabilmente anche il gatto si è auto-addomesticato, cioè cominciarono a starci vicino, a frequentarci per il cibo di scarto, e in cambio noi avevamo un altro vantaggio molto importante, diverso da quello del lupo, cioè cacciavano i topi, che erano importanti per gli agricoltori da cacciare, da uccidere, perché minacciavano le scorte di cereali. Quindi il gatto è diventato un alleato importantissimo dell'uomo. Lo si vede perché le prime tombe di gatti addirittura sono più antiche di quelle egizie, e risalgono, per esempio ne abbiamo trovata una a Cipro che ha 9500 anni, quindi vedi che il gatto è strettamente legato all'agricoltura. E poi li abbiamo portati in giro per il mondo perché li mettevamo sulle navi dove mangiavano i topi, quindi disinfestavano le navi. Fatto sta che il gatto poi è diventato planetario grazie a noi.
Ultima caratteristica è che non deve essere territoriale. Anche questa caratteristica rende gli animali più docili. Gli gnu africani, molte antilopi, cervi, nella stagione degli amori diventano territoriali e aggressivi. Se una specie ha questa caratteristica, non può essere addomesticata. Ricapitolando, le caratteristiche dell'animale papabile per l'addomesticazione sono: essere erbivoro o al massimo onnivoro. Deve crescere in fretta, riprodursi facilmente in cattività, avere un buon carattere, non si deve impanicare, deve vivere in branco e non deve essere territoriale. Ora, mammiferi con queste caratteristiche non ce ne sono tantissime. I mammiferi terrestri erbivori o onnivori di più di 45 kg papabili per la domesticazione erano 148, così distribuiti. 72 in Eurasia, cioè Europa e Asia. 51, per cui molti meno, in Africa. America 24 e Australia addirittura uno soltanto. E quello che mi colpisce è la differenza di numero dell'Australia e dell'America rispetto all'Africa e all'Eurasia. E questo, secondo me, Telmo, è legato al fatto che questi mammiferi che potevano andar bene per la domesticazione, in qualche modo, prima che noi inventassimo l'agricoltura, ce li siamo mangiati.
Esatto. Ogni continente ha una storia diversa e anche una contingenza, anche piuttosto casuale. Per esempio, Australia e Americhe le escludiamo perché lì I primissimi cacciatori arrivati 65.000 anni fa in Australia, 25-30.000 anni fa nelle Americhe, se li sono pappati tutti dal primo all'ultimo, compresi i bradipi giganti nelle Americhe, tutti i grandi mammiferi, anche gli uccelli che non sapevano volare.
Il cavallo.
Il cavallo, naturalmente, anche quello che poi viene reintrodotto invece dopo. Ce lo immaginiamo che i nativi ce l'avevano sempre, no? Gli indiani invece li abbiamo riportato noi, i colonizzatori europei. Diversa ancora l'Africa, perché lì invece noi siamo nati e quindi con tutti i grandi mammiferi abbiamo convissuto da sempre. Quindi i grandi mammiferi africani spesso sono pericolosi e non ci amano perché ci conoscono da 6 milioni di anni. L'Eurasia è particolarissima perché da un lato ha tanta biodiversità, molte di queste specie con tutte quelle caratteristiche, no? Con quel cocktail che dicevi tu, e poi ha un vantaggio aggiuntivo che non ci si pensa mai. L'Eurasia è tutta sviluppata in orizzontale, in modo longitudinale. Quindi, quando tu sviluppi, per esempio, una tecnica agricola o una domesticazione di un animale in un punto, puoi piuttosto facilmente spostarlo, non so, dal Medio Oriente al Mediterraneo, dal Medio Oriente all'Oriente dell'Asia. Invece negli altri continenti, se ci provi, incontri delle barriere climatiche o di vegetazione, perché sono invece in latitudine. Quindi l'Eurasia ha avuto questa grande fortuna di essere un enorme territorio colonizzabile, praticamente.
In effetti l'Eurasia è la più estesa massa continentale del globo, possiede ambienti diversissimi che vanno dai deserti alle foreste pluviali, e l'enorme biodiversità di questo continente spiega il motivo per cui si concentra qui il maggior numero di mammiferi di grossa taglia domesticabile. L'America, l'abbiamo appena detto, quando l'uomo arrivò sul continente americano, uccise in massa tutti i grandi mammiferi, riducendo drasticamente il numero di specie che potevano essere domesticate. L'Australia, la più piccola, più isolata, con un solo mammifero erbivoro, che tra l'altro è il canguro rosso, che è anche quello un po' più grande.
E non proprio facile anche lui da domesticare, diciamo.
No. Anche qui ci fu lo sterminio di massa da parte dell'uomo cacciatore.
Tra l'altro in Australia ci sono anche dei dati recenti molto interessanti che hanno portato indietro tantissimo la prima colonizzazione. Quindi noi sappiamo che i primi antenati degli aborigeni australiani sono arrivati lì, pensa, già 65.000 anni fa, che è una datazione pazzesca, e hanno attraversato un braccio di mare. Quindi vuol dire che sono stati capaci di navigare, di attraversare il mare, di esplorare. E poi hanno cambiato letteralmente il paesaggio australiano anche con gli incendi controllati. Quindi hanno estinto tutti i grandi mammiferi di grossa taglia che avrebbero potuto domesticare e con gli incendi hanno cambiato il paesaggio. Questo è importante perché ti fa capire che gli esseri umani plasmano il paesaggio da tantissimo tempo, anche da prima dell'agricoltura.
E poi c'è l'Africa, che è più piccola dell'Eurasia, meno ricca di ambienti. E qui, come abbiamo detto poco fa, ci sono tanti grandi mammiferi, ma molto aggressivi e difficili da domesticare perché già ci conoscevano come predatori. Allora abbiamo Eurasia, 72 specie candidate, l'Africa 51, l'America 24 e l'Australia una sola. Ora, le specie addomesticate rispettivamente sono state: in Eurasia, di quelle 72, ne abbiamo addomesticate 13, per cui abbiamo avuto un successo di addomesticamento del 18%. In Africa ci sono 51 specie papabili per la domesticazione e ne abbiamo addomesticate 0.
Un disastro, sì.
0% di successo. America, 24 mammiferi di grossa taglia papabili per la domesticazione e ne abbiamo addomesticato soltanto uno, il lama e l'alpaca, che poi sono quasi la stessa specie. Qui abbiamo avuto un successo di domesticazione del 4%. In Australia c'era l'unico mammifero papabile, era il canguro rosso, e non siamo riusciti a domesticarlo. Per cui 0% di successo di addomesticazione. Che dici, Telmo?
Beh, questo dimostra appunto come dicevamo prima. Qui attenzione però, il caso dell'Africa appunto lo sappiamo molto bene perché ci conoscevano, il caso dell'Australia e dell'America pure. Non diamo la colpa ovviamente a chi abitava lì in quel periodo, nel senso non è un problema delle capacità di domesticazione o meno umane. Quindi non è che gli euroasiatici, come dire, avevano delle capacità superiori, perché qua bisogna stare molto attenti. È stato proprio un mix di fattori ambientali, di biodiversità precedente e di storia di interazione tra chi era venuto prima di noi, i cacciatori raccoglitori, con questa biodiversità.
Sì, in effetti gli africani, i Bantu, sono diventati subito allevatori soppiantando le altre popolazioni africane. Cioè, loro non avevano animali che hanno addomesticati, ma quando sono arrivate le vacche, le pecore, le capre, sono subito diventati allevatori. Lo stesso per i cavalli. I cavalli in America, gli indiani americani sono diventati dei cavalieri bravissimi in pochissimo tempo. Anche i Navajo in poco tempo impararono a usare la lana delle pecore che furono portate dagli spagnoli. Perciò i responsabili sono gli animali con cui avevamo a che fare e non i popoli.
Esattamente, non i popoli, anche perché ricordiamo sempre che quei popoli erano comunque tutti africani, c'erano appena comunque usciti pochi millenni prima dall'Africa, quindi eravamo tutti un'unica grande popolazione.
Beh, tutte le specie domestiche sono state addomesticate più o meno tra i 12.000 e 6.000 anni fa, cioè nei primi millenni di vita sedentaria degli umani. Certo, poi ci sono stati i conigli che arrivarono nell'epoca medievale, ma i grandi mammiferi, quelli che hanno cambiato la storia dell'umanità, la domesticazione si è fermata a 5.000 anni fa.
Esattamente, con storie poi molto diverse anche di diffusione, no? Nel senso che alcune, pensa ai bovini dall'uro, hanno avuto una diffusione globale. Abbiamo detto prima dei gatti, dei lupi con i cani, e poi invece ci sono storie locali molto più curiose.
Beh, diciamo che ci sono diffusioni mondiali di alcuni animali che veramente hanno cambiato la storia dell'umanità. Il cane, ne abbiamo parlato, la pecora, la capra, i bovini, i maiali e i cavalli sono quelli che poi sono diffusi in tutto il mondo. Ce ne sono anche altri come il dromedario, il cammello, l'alpaca, l'asino, il nostro asino, la renna, il bufalo asiatico, lo yak, il banteng e il mitan, che però sono animali che è vero che sono stati addomesticati anche loro migliaia di anni fa, ma è altrettanto vero che sono relegati in piccole, in alcune zone del mondo. Il nostro asino, per esempio, è relegato in Europa e Nord Africa. L'altra cosa interessante è che ci sono state domesticazioni indipendenti. Cioè, per esempio, i bovini indiani, cioè che sono quelli con la gobba, e quelli europei, quelli senza gobba, discendono da due popolazioni diverse di bovini selvatici. E anche l'analisi del DNA lo dimostra. La domesticazione avvenne in maniera indipendente in Eurasia e in India a partire da due sottospecie selvatiche di urno.
Sì, questo la genetica ce lo sta dicendo ormai per tante specie, vale appunto per il lupo, vale anche per i maiali, per i bovini, ed è molto interessante, cioè è quella che noi chiamiamo evoluzione convergente. Una volta pensavamo, quando c'è una grande invenzione culturale, tecnologica, perché poi in fondo la domesticazione è questo, ha un tale successo che poi la copiano tutti e si diffonde per via culturale. Invece la genetica ci sta dicendo che questi popoli erano talmente separati e distanti che indipendentemente gli uni dagli altri hanno fatto la stessa scoperta, cioè sono arrivati allo stesso risultato partendo anche da specie diverse. Questo è molto bello perché adesso sembra tutto mescolato, ma all'inizio le popolazioni umane erano così frammentate che in parallelo sono arrivate alla stessa scoperta.
Beh, la stessa cosa, lo stesso discorso lo possiamo fare sia per il lupo, l'abbiamo visto poco fa, sia per il maiale.
Anche il maiale è una storia planetaria ormai, nasce dal cinghiale, probabilmente nel sud-est asiatico, però quasi sicuramente è stato addomesticato in tanti luoghi diversi, ancora una volta un po' come il lupo, in Cina e poi Medio Oriente, cioè Asia occidentale. E qui è strano perché adesso in Asia occidentale, per motivi culturali e religiosi, è considerato impuro, non lo si mangia, ma è stato addomesticato lì tra le prime volte.
Gli animali domestici hanno aiutato l'uomo a produrre più cibo fornendo latte, carne e concime che serviva per rendere fertili i terreni. Latte derivati viene e veniva fornito da vacche, bufale, capre, pecore, yak, cammelli, dromedari, cavalli, asini e renne. Poi invece troviamo le fibre naturali che ce le regalano le pecore, le capre, lama, alpaca e i bacchi da seta.
Esatto, questo è molto importante perché ti fa capire che la domesticazione degli animali ha cambiato il mondo, cioè ha fatto vivere da lì in poi gli esseri umani in un ambiente completamente nuovo, da noi stessi modificato, incluso questa nuova disponibilità. Pensa al latte, per esempio, no? Tutti i mammiferi come noi non possono digerire il latte dopo essere stati svezzati. Succede così. Non abbiamo più la lattasi che ci permette di digerire il latte. Cos'è successo però? Che domesticando gli animali si è creata disponibilità di un alimento formidabile, no? Come latte, acqua, calcio, estremamente nutriente. Quindi immaginati il vantaggio di riuscire a digerire il latte anche un pochino dopo lo svezzamento. E la magia qual è? È che in effetti è scattata, si è diffusa una mutazione genetica che ha permesso negli agricoltori di digerire il latte anche in età adulta. E la cosa bella che è stata scoperta recentemente è che è partita in 3 punti del mondo, ancora una volta, indipendentemente. È partita in Europa settentrionale, che è un po' la nostra, quella che abbiamo anche noi in Italia, ma ricordiamoci che una parte consistente degli italiani ancora oggi non possono digerire il latte in età adulta, quindi sono quelli normali, come me, io sono intollerante, quindi sono quello originale. Poi un'altra mutazione è partita in Africa occidentale e un'altra ancora nella penisola arabica. E questa è una storia molto particolare perché sembra un po' il mondo all'incontrario, cioè prima c'è stato un cambiamento umano, culturale, tecnologico a domesticare gli animali e poi un cambiamento genetico con il quale noi ci siamo adattati a un cambiamento da noi stessi introdotto. Questo è tipico dell'evoluzione umana.
Io sono quello mutato, cioè c'ho il gene friulano di mia mamma che mio padre invece non digeriva. Però gli animali domestici non ci hanno regalato solo il latte, le fibre. Ci hanno anche aiutato con la loro forza a trasportare materiali, a dissodare i terreni. I primi coltivatori dell'Europa centrale coltivavano suoli morbidi che dissodavano con un bastone. E solo 1000 anni dopo, con l'aiuto degli animali, questi agricoltori furono in grado di lavorare le terre, quelle dure, sassose. Se il suolo è duro, o c'è un animale che ti aiuta o non si coltiva nulla. Agli albori dell'umanità l'unico modo per trasportare le cose era anche quello di portarsene in spalla, ma grazie agli animali riuscimmo a trasportare le merci. Cavalli, asini, yak, cammelli e persino cani. I cani ci aiutarono in questo lavoro. L'asino e il cavallo divennero i principali mezzi di trasporto in tutta l'Eurasia. Il cavallo in particolare divenne l'animale della guerra, mentre l'asino era quello che ci aiutò con la sua forza a trasportare le merci e il materiale da costruzione. E questo poi nel prossimo capitolo spiegheremo il motivo per cui il cavallo funziona meglio come animale da guerra e l'asino come l'animale della pace. Il dromedario invece divenne il mezzo di trasporto principale in Nord Africa, in Arabia, il cammello in Asia centrale e il lama in America Latina.
Proprio così. E tutti questi cambiamenti hanno rivoluzionato le società umane, no? Perché da qui in poi ne abbiamo cominciato a crescere demograficamente e qui c'è uno dei primi lati bui, se vuoi, oscuri della domesticazione, perché implica l'estinzione di molte specie autoctone e non domesticabili. Secondo gli ultimi calcoli impressionanti, durante il Neolitico, durante questa lunga transizione, si è estinta circa la metà della biodiversità che c'era in quei luoghi. E che è tantissimo, perché praticamente noi plasmando il mondo, coltivando e creando poi a nostra volta un enorme successo demografico per questi animali che ci servivano, abbiamo tolto spazio a tutti gli altri. Questo è il motivo per cui alcuni, come me, noi evoluzionisti, pensiamo che l'antropocene, di cui si parla tanto oggi, non sia cominciato nel Novecento, come pensano tanti, no? Bombe atomiche, la plastica, no? I cambiamenti degli ultimi 70 anni, o con la rivoluzione industriale. In realtà, incredibilmente, è cominciato col Neolitico, perché già nel Neolitico noi cambiamo il paesaggio, addirittura cambiamo la composizione dell'atmosfera, perché questi animali poi riempirono, aumentarono per esempio la quantità di azoto in atmosfera. Lo si vede addirittura nelle carote di ghiaccio in Antartide. Quindi è qui che noi abbiamo cominciato ad adattare il mondo a noi, anziché fare come abbiamo sempre fatto, cioè adattarci al mondo. Fu la grande rivoluzione che portò alle nostre civiltà.
Un'altra cosa che portò l'allevamento furono le malattie. Jared Diamond, nel suo bellissimo libro Armi, acciaio e malattie, lo chiama il dono fatale del bestiame. E il dono fatale perciò sono proprio le malattie. Nella società agricole l'alta densità abitativa e la convivenza con gli animali ci espose per la prima volta a varie patologie come il vaiolo, il morbillo, la tubercolosi, la malaria, la peste, il colera e l'influenza. Gli agenti patogeni degli animali mutarono e iniziarono ad infettarci. Il vaiolo, il morbillo, la peste, il tifo, l'influenza sono stati i maggiori killer dell'umanità. Eppure Diamond li chiama doni. Perché? Perché? I pastori furono le prime vittime di queste malattie, ma anche i primi a sviluppare delle difese immunitarie. E quando una popolazione umana entra in contatto con un'altra che non ha mai incontrato il virus, la seconda scompare con un tasso di mortalità che può toccare il 99%. Questo fatto fu decisivo nella conquista delle Americhe, dell'Australia, del Sudafrica, della Polinesia. Quando i conquistadori spagnoli arrivarono in America, uccisero la maggior parte delle loro vittime con le malattie come il vaiolo, a cui le popolazioni delle Americhe non erano immuni. Quasi metà della popolazione azteca morì a causa del vaiolo.
Eh sì, questo è un insegnamento importantissimo, perché ti fa capire che studiare l'evoluzione, come stiamo facendo noi, no? Raccontando queste storie del passato remoto, ti fa capire il presente. Per esempio, il fatto che le popolazioni native nelle Americhe abbiano sofferto tantissimo la pandemia, no? Da Covid-19 è legata ancora a questa storia, perché le popolazioni molto isolate con questo tipo di storia tendono ad avere un sistema immunitario un po' più vulnerabile, un po' più fragile, dovuto alla deriva genetica. Quindi pensa l'ironia tragica, no? In questo caso della storia. Quei popoli nativi delle Americhe, ma anche dell'Australia, non avendo convissuto prima a lungo con grandi mammiferi, non avevano sviluppato queste difese immunitarie, per di più venivano fuori anche da piccoli gruppi fondatori, quindi avevano un sistema immunitario, una genetica, se vuoi, un po' meno diversificata, un po' meno robusta per resistere a queste patologie. Quindi vedi come qualcosa che è successo migliaia di anni fa spiega praticamente quello che è successo nel 600 o addirittura con la pandemia adesso. Ed è un altro lato oscuro, Diamond li chiama doni, ma in realtà dipende dal punto di vista, dono per gli euroasiatici, di sicuro per gli altri furono una maledizione, un altro lato oscuro dell'agricoltura e dell'allevamento, insieme con la riduzione di biodiversità e anche della ricchezza della dieta. Per esempio noi che studiamo l'evoluzione ci accorgiamo che con l'arrivo della domesticazione di piante e animali abbiamo cominciato a mangiare cose meno diversificate, una dieta più omogenea. Cominciano ad arrivare le carie nei denti che prima non vediamo mai, certe malattie delle ossa dovute a una dieta sbilanciata, cominciamo a vederla col neolitico, quindi insieme con la civiltà, gli animali, le società umane, anche malattie. Diamond stesso una volta disse una cosa molto provocatoria, è stata ripetuta anche di recente da un archeologo, Steven Maiten: l'agricoltura è stato ciò che ha prodotto la civiltà umana, ma da un punto di vista evolutivo è stato il più grande errore dell'umanità.
Cioè il lato B della domesticazione.
Esattamente, esattamente. Malattie che ci portiamo dietro ancora adesso. Anche perché, pensa, questa convivenza con gli animali è poi da sempre l'origine delle zoonosi di cui abbiamo tanto sentito parlare durante la pandemia, cioè il fatto che questi animali ci passano i virus che si prendono loro, a loro volta, dagli animali selvatici. Quindi gli animali selvatici, tipo pipistrelli, li passavano a questi e questi poi li passavano a noi umani.
Il surplus alimentare e l'uso di animali come mezzo di trasporto furono i fattori che portarono alla nascita di società politicamente centralizzate, socialmente stratificate, economicamente complesse, dotate di scrittura e tecnologicamente avanzate. I cavalli erano i carri armati del passato. Chi aveva il cavallo conquistava il mondo. Il carro da guerra tirato dai cavalli fu una rivoluzione in campo militare. I mongoli che usarono il cavallo arrivarono fino in Polonia. La carriera dei cavalli da guerra si concluse solo con la Prima Guerra Mondiale. Gli asini invece trasportarono tutto il materiale che servì per costruire le più grandi opere del passato. Le pecore furono gli animali grazie ai quali si fondarono imperi, come quello romano. Il gorilla ce l'ha piccolo, domesticazione ed evoluzione umana, è un podcast di Vincenzo Venuto raccontato con Telmo Pievani. In questa puntata abbiamo parlato della domesticazione degli animali, nella prossima continueremo a parlare di questo argomento, focalizzandoci però sugli animali che più di altri cambiarono la storia dell'umanità.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.
Il Gorilla esce dal letargo e inizia la quarta stagione del Gorilla Ce l'ha piccolo. Insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo, in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo ad addomesticare le piante e gli animali. Vi aspetto su storielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.